Siamo in linea con alcune compass dell'assemblea No Carcere, No CPR. Ciao. Buongiorno.
Ciao. Buongiorno.
Ciao. Buongiorno a voi. Allora, è finora che qui all'Info parliamo di Israele e Palestina e con voi vorremmo, ecco, parlare di un ulteriore tassello che riguarda aziende di sicurezza informatica israeliane che collaborano con le autorità italiane. E così, un tassello particolarmente inquietante a queste latitudini. Com'è che abbiamo scoperto questa collaborazione?
La collaborazione con una di queste aziende israeliane, è il caso qui di Cellbright, è stata scoperta nell'ambito appunto del blocco di una deportazione che avveniva dall'aeroporto di Malpensa il 20 marzo dell'anno scorso. In quell'occasione appunto da Torino un gruppo di compagni appunto si è mosso verso Malpensa nel tentativo di bloccare la deportazione di un compagno che era lo stesso compagno che era stato arrestato, inizialmente fermato e poi sottoposto appunto in regime di detenzione amministrativa qualche settimana prima e aveva portato appunto questo fermo a diciamo la bagarre sotto via Grattoni, quella ricordata come appunto l'assalto alla pattuglia, che appunto non aveva portato all'esito di regalare la libertà a Jamal, che poi era stato trasferito nel CPR di via Corelli a Milano e successivamente in quello di Gradisca. Il 20 marzo è stato disposto l'ordine di deportazione di Jamal. In quel momento appunto tentando di fare il possibile appunto per mettersi di traverso a questa deportazione, un gruppo di compagni è partito per l'aeroporto di Malpensa e lì, riconoscendo un aereo della Royal Air Maroc, che è una di quelle compagnie che nell'ultimo anno sta intensificando le collaborazioni con lo Stato italiano per effettuare delle deportazioni attraverso i voli di linea, riconosciuti appunto dei segnali di una possibile deportazione, pensando che su quell'aereo ci fosse Jamal, c'è stata questa corsa sulla pista di atterraggio, pensando appunto che fosse molto più difficile violare i sistemi di sicurezza dell'aeroporto, e invece spingendo appunto dei maniglioni antipanico è stato diciamo non così difficile arrivare sulla pista d'atterraggio per appunto fermare appunto quel volo. Infatti in quell'occasione poi per disposizione del comandante dell'aereo la deportazione che stava effettivamente avvenendo in quel momento, che comunque non coinvolgeva Jamal ma un'altra persona, è stata appunto bloccata. In quell'occasione 5 compagni di Torino sono stati fermati dalla polizia di frontiera. Inizialmente sembrava che la situazione si sarebbe risolta facilmente, un po' per appunto non il lassismo, diciamo la voglia di chiudere la giornata in fretta da parte della polizia di frontiera, ma poi all'arrivo appunto della Digos di Milano e anche l'intervento della Digos di Torino, diciamo che la situazione si è prolungata un po' e si è arrivati appunto all'arresto di 4 persone, 2 delle quali sono state portate a San Vittore e 2 a Busto Arsizio, e la denuncia a piede libero di un'altra compagna. In quell'occasione le accuse ai compagni erano di interruzione di servizio pubblico, resistenza e poi attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti. Questa ultima accusa è caduta poi subito dopo perché appunto non c'erano gli estremi, però quell'occasione è stata utile per gli sbirri appunto per sequestrare 3 dei dispositivi telefonici che erano in nostro possesso. In quell'occasione lì un po' le valutazioni che erano state fatte inizialmente su appunto quanti dispositivi mobili, quanti smartphone, quanti telefoni portare, ci avevano convinto che portarne 3 per mantenerci in contatto con l'esterno, con compagni solidali e soprattutto gli avvocati era diciamo il numero minimo, comunque il numero utile che appunto avremmo potuto avere, e adesso a posteriori forse portarne solo 1 sarebbe stato meglio, ma comunque di questi 3 dispositivi pare che dopo un'iniziale richiesta da parte del Tribunale di Busto Arsizio di provvedere a estrarre una copia forense attraverso la nomina di un perito tecnico nominato dal giudice e 1 nominato dalla parte, tentativo che non è andato a buon fine. Di questi tre telefoni, dopo appunto questo passaggio, non si è saputo più niente fino a quando questa estate, alla fine di questa estate, non sono stati dissequestrati. Al momento del dissequestro di questi telefoni è stato notato che un adesivo attaccato sul retro dei telefoni riportava il nome della persona proprietaria del telefono e il codice di sblocco.
Quindi un codice PIN del telefono che però teoricamente, insomma, loro come hanno fatto ad avere?
Sia il codice PIN che il codice di sblocco del telefono, dopo una ricerca con dei tecnici informatici, si è scoperto appunto, o meglio, sono stati ritrovati degli elementi che hanno ritrovato dei file, che sono dei file temporanei che vengono installati appunto tramite i dispositivi forniti da Cellbrite, attraverso i quali è possibile ottenere, sfruttando i bug dei dispositivi, è possibile ottenere appunto i codici e quindi estrarre una copia forense del dispositivo, e quindi avere accesso totale a tutti quelli che sono i dati all'interno del telefono.
E come sapete che, insomma, questa, che a tutti gli effetti una compromissione del telefono sia avvenuta da parte delle forze di polizia?
Lo sappiamo perché i due file che sono stati rinvenuti all'interno del telefono sono nominati. Uno si chiama Init e un altro è un file che si chiama Falcon. Il primo, diciamo, che si occupa della attivazione del telefono, e il secondo invece è quello che va a scovare i bug per riuscire appunto a trovare il codice registrato all'interno della memoria del telefono. E questi due file sono stati appunto trovati, sono stati riconosciuti in un altro caso appunto di una giornalista serbia appunto fermata appunto sul confine, una giornalista che si occupa di inchieste appunto sulle violenze che avvengono in frontiera, e attraverso un report di Amnesty International, del team informatico di Amnesty International, questi due file appunto sono stati ricollegati all'azienda Cellbrite, un'azienda che fornisce servizi, da sottolineare appunto, ci teniamo a farlo, a basso costo. Inizialmente appunto si pensava che questa operazione fosse costata migliaia di euro, invece sembra che appunto negli ultimi anni, molto probabilmente appunto per la necessità di stringere complicità più intense, per appunto far sì che il genocidio passi sotto traccia ed effettivamente riuscire ad avere ampio margine in quello che succede in Medio Oriente, questi servizi, diciamo, che sono diventati dei servizi molto più accessibili. Pare infatti che la Cellbrite venda dei pacchetti di sblocco di 100 telefoni e che il singolo sblocco di un telefono costi non più di 300-350 euro.
Quindi importiamo da Israele delle tecnologie a bassissimo costo che sono evidentemente state prima sperimentate sulla pelle del popolo palestinese, e poi ci ritroviamo invece a queste latitudini in virtù di tutti quei legami strategici, commerciali e di repressione tra le autorità italiane e le aziende israeliane.
Ma infatti un po' il tentativo di minima analisi che abbiamo fatto, poi un po' rilanciando che questa notizia circoli e che poi ognuno sia si premunisca di mettere in atto delle strategie di difesa dagli occhi delle forze dell'ordine e delle procure, sia che ognuno appunto faccia il proprio anche pezzo di analisi che ritiene necessario e fondamentale rispetto a questo tipo di rapporti tra Israele e paesi dell'Europa occidentale. Sicuramente durante il genocidio si è sdoganato molto, come dire, l'utilizzo di certe tecnologie di sorveglianza anche all'interno di quello che si può definire un po' a maglie larghe il nemico interno di un contesto bellico anche in Europa occidentale, fermo restando che sicuramente un campo grosso di sperimentazione delle tecnologie di sorveglianza inventate in Israele, prima sperimentate sulla pelle dei palestinesi e ampiamente sdoganate all'interno del contesto della resistenza palestinese, cioè della appunto repressione della resistenza palestinese, sono poi state in un ulteriore step sperimentate e messe in atto in modo massiccio all'interno della gestione di quella che insomma viene chiamata la gestione dei flussi migratori e quindi appunto all'interno dei contesti di sorveglianza delle frontiere e dei respingimenti alle frontiere e, per poi arrivare ecco, ad avere dei bassissimi costi e di essere accessibili in mano alle procure dell'Europa occidentale, delle forze dell'ordine e quindi come dire ristabilendo la necessità del modello Israele, la necessità di Israele come appunto capace di brevettare delle tecnologie di repressione e sorveglianza a basso costo e molto sofisticato in quello che è un laboratorio a cielo aperto di violenza e sorveglianza e appunto tecnologie genocidari. E quindi poi nel suo piccolo appunto arriva come prodotto finito qua e rispetto a questo poi penso che la situazione, cioè quello che è stata appunto la deportazione di Jamal sia forse l'esempio un po' più semplice di nemico interno reale, nel senso che poi non è pertanto per arrogarsi quel tipo di spazio all'interno di un palcoscenico della repressione, ma piuttosto sicuramente una persona che ha vissuto la detenzione amministrativa, che ha attraversato le frontiere, che non ha un documento europeo in tasca, decide di organizzarsi coi compagni e di lottare contro la repressione che gli viene inflitta all'interno dell'oppressione di classe e di razza, sicuramente può essere appunto considerato evidentemente un nemico interno per quanto riguarda appunto il contesto in cui ci muoviamo. Ed infatti è stato deportato molto malamente e dopo una brevissima detenzione abbastanza violenta.
Guarda, a proposito della deportazione, del momento della deportazione e di quello che è successo ai vostri telefoni, ci è arrivato un messaggino al telefono della radio che chiede: ma i software che infettano il telefono sono stati installati prima o a seguito dell'arresto e sequestro dei dispositivi? Perché questo non l'abbiamo detto effettivamente.
Sono stati installati a seguito, nel senso che i telefoni sono stati sequestrati il 20 marzo da parte della polizia di frontiera, poi sono stati poi consegnati alla procura di Busto Arsizio che ha nominato effettivamente il perito di parte dell'accusa che avrebbe dovuto sbloccare questi telefoni. E nel frattempo noi abbiamo nominato un perito della difesa che non è mai stato contattato, infatti questo è già uno dei tantissimi illeciti da parte delle forze dell'ordine che sono stati messi in atto nello sblocco e nella manomissione di questi telefoni e questi file che servono di fatto ad aggirare le protezioni dei dispositivi che sono stati inventati in Israele sono stati inseriti in modo abbastanza artigianale all'interno dei nostri 3 telefoni un mese dopo il sequestro.
Ok, importante, quindi direi che questa è un'ulteriore prova provata, si può dire, no, della manomissione da parte della polizia sui vostri telefoni, ma di quale polizia? Perché appunto un mese di distanza i telefoni sono stati sequestrati a Malpensa, che giro hanno fatto i vostri telefoni?
Questo è un bel punto interrogativo, nel senso che i telefoni sono stati sequestrati all'interno della caserma della polizia di frontiera di Malpensa. E poi abbiamo fatto poco tempo dopo una richiesta classica di dissequestro che prevede il dissequestro aspettando che facciano la copia forense. Abbiamo nominato un perito della difesa che dovesse essere presente nel momento della copia dei dispositivi. Siamo stati contattati dal consulente informatico della procura di Busto Arsizio, non noi personalmente ma i nostri avvocati, quindi immaginiamo che i telefoni siano arrivati a Busto Arsizio chiedendoci i codici di sblocco e noi ci siamo rifiutati di dare i codici di sblocco. A quel punto non abbiamo più avuto nessuna notizia in merito ai nostri telefoni, se non che dopo numerose pressioni, molti mesi dopo, per istanze su istanze per avere il dissequestro, siamo riusciti effettivamente ad avere il dissequestro. A quel punto apparentemente nessuno delle forze dell'ordine e insomma dei funzionari della procura sapeva dove erano i nostri telefoni. Dopo un po' di giorni si è venuto a sapere che sembravano essere tornati alla caserma di frontiera dell'aeroporto di Malpensa, facendo un giro molto improbabile. La nostra richiesta è stata di andarli a recuperare lì e la polizia di frontiera, con dei cavilli burocratici legati alle nostre misure di sicurezza che ci rendevano un po' complesso arrivare a Malpensa, si è offerta inaspettatamente, forse per la prima volta di cui noi siamo a conoscenza, di fare questo servizio di delivery dei telefoni in un commissariato di Torino. Ed effettivamente noi abbiamo preso i telefoni nel commissariato di Torino, che dove poi i telefoni fossero prima a noi, cioè non lo sappiamo solo che ci hanno detto che hanno fatto questo giro e ci hanno impedito di andarci a prendere a Malpensa con una scusa burocratica, quindi diciamo che già la storia sembrava un po' particolarmente bizzarra, ecco.
Tra l'altro dal blog nocprtorino.noblogs.org ho aperto un link che dà notizie, diciamo, un po' più da nerd su Cellebrite, quindi su delle specifiche tecniche, quindi chiunque volesse informarsi e ne avesse le capacità, vi rimando a questo link sul blog. Chissà se Amnesty International non avesse pubblicato quel report sui dispositivi sequestrati in Serbia.
Sì, infatti è solo attraverso il fatto che era uscita poco tempo prima questa notizia con il nome dei dati, cioè di quei file, che si è potuto ricollegare, cioè la manomissione di quei telefoni effettivamente a Cellebrite, quindi questo ci fa pensare che in realtà sia ampiamente diffuso l'utilizzo di questo software e che semplicemente ce ne siamo accorti per una serie di coincidenze. Uno dovuto al fatto che i tecnici informatici, gli sbirri di turno, qualcuno ha lasciato i nostri PIN scritti dietro, cioè lasciando una traccia evidente di una manomissione. Il fatto che siamo andati appunto a cercare effettivamente, con il supporto di gente più competente di noi ovviamente, di cercare che cosa fosse successo, è che Amnesty aveva appena pubblicato di recente quel report molto dettagliato scritto dai loro periti informatici, in cui effettivamente spiegavano il rapporto tra quei file nominati in quel modo lì con questa azienda israeliana, se no questa ricostruzione non sarebbe stata possibile. E questo fa pensare che in effetti è probabilmente semplicemente che noi ce ne stiamo accorgendo ora, ma che le forze dell'ordine europee da un po' di tempo magari utilizzano già questi software.